la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, apriamo questa puntata di Newsline. Buongiorno da Chiara Brilli in studio. Venerdì 28 marzo, abbiamo detto un 25 novembre al mese, arriverà alle 8:40 anche con la nostra Sandra Salvato, poi mi raggiungerà Raffaele Palumbo anche per darvi conto dell'anticipazione del podcast Cosa è successo dedicato questo weekend a Santo Spirito, ma un occhio al meteo per oggi, naturalmente anche per il weekend, con il LAM Valerio Capecchi. Buongiorno quest'oggi.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Dunque una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza nuvoloso, infatti maltempo sul basso Adriatico con voglia nubi appunto dall'Europa orientale verso anche la Toscana. Sarà una giornata nuvolosa con precipitazioni per lo più limitate alle zone appenniniche, localmente qualcosa anche nelle zone interne, ma sono fenomeni tutto sommato di breve durata. Qualche breve timida schiarita solamente lungo la costa. Le temperature per quest'oggi, le minime di poco superiore ai 10 gradi, le massime attorno ai 20 gradi. E il fine settimana, domani sabato, ancora giornata nuvolosa, molto nuvolosa, con precipitazioni un po' più diffuse, di nuovo più frequenti e probabili lungo la fascia appenninica, ma qualche cosa anche al pomeriggio lungo la fascia costiera, soprattutto quella centro-meridionale. Le temperature in leggera diminuzione, domenica si va verso una graduale stabilità atmosferica con cielo in prevalenza tra poco e parzialmente nuvoloso e temperature in aumento superiore ai 20 gradi. Direi che con questo è tutto.
È tutto, però uno sguardo anche all'inizio settimana lo vogliamo dare, se possiamo.
Dunque lunedì partiamo con un cielo in prevalenza sereno e poco nuvoloso, con temperature minime direi in calo perché appunto il cielo è sereno durante la notte, le massime invece supereranno i 20-21 gradi, diciamo è una giornata un po' di stampo primaverile come ci si attende, cioè primaverile bel tempo. Martedì cambia ancora poco, la probabilità di pioggia direi per la prossima settimana è piuttosto bassa. Quindi ci attendiamo, ecco, cioè, in prevalenza poco nuvoloso.
Per quanto riguarda il vento, Capecchi, ieri insomma è stato molto presente, come evolverà in queste giornate?
Appunto, è proprio la bassa pressione sul basso Adriatico che porta venti da nord, pertanto sono anche freschi e un po' più freddi, e quindi questa è la ragione dell'accelerazione su buona parte della Toscana sotto vento all'Appennino. Cambia poco, ancora oggi venti sostenuti dal nord, poi nel corso del fine settimana i venti si attenuano decisamente, ci sarà forte il maestrale in Sardegna, ma da noi in Toscana prevalenza di cielo tra poco e a tratti moderato, ecco.
Bene, grazie per tutte queste informazioni. A lunedì prossimo, buona giornata e buon lavoro all'AM. Breve pausa e torniamo con le notizie.
Il libro della vita, da un'idea di Raffaele Palumbo. Undicesima edizione dedicata a Sergio Staino. La domenica mattina all'Auditorium Rogers in Piazza della Resistenza di Scandicci, 10 appuntamenti in cui ospiti autorevoli raccontano il libro che ha segnato la loro esistenza. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 30 marzo alle 11, Margherita Augero parla di Libera Nos Amalo di Luigi Meneghello. Durante l'incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/banner Indonesia.
La città del teatro Cascina. Venerdì 4 aprile alle 21, prima regionale di César Brie in Re Lear è morto a Mosca. In scena la storia dimenticata di Solomon Mikhaels e Benjamin Zuskin, due attori giustiziati dal regime staliniano nel 1948. Il loro sogno? Un teatro d'arte in lingua yiddish fatto di canti, danze e poesia. Spettacolo vincitore premio Theatrical Mass 2023. Giovedì 3 aprile alle 19, incontro aperto al pubblico con l'artista. Per vendita circuito Ticket One, info la città del teatro.it.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it. 1,95 Stand Up Comedy Show di e con Giuseppe Scoditti. Un monologo comico dove il flusso di coscienza viaggia a ritmo forsennato per tenere viva l'attenzione e divertire il pubblico. Da giovedì 27 a domenica 30 marzo al Teatro Magnolfi.
Contro Radio.
Otto e dieci minuti, le notizie principali di oggi che trovate anche sull'home page di controradio.it. In apertura infatti ciò che è successo nell'udienza che riguardava il maggio musicale fiorentino, il rito abbreviato nei confronti dell'ex sovrintendente Pereira. Ebbene, apertura anche per i giornali locali di oggi, da Repubblica: governo e maggio, Pereira paghi 10 milioni di risarcimento. Le richieste delle parti civili, che come dicevamo sono il Ministero e la Fondazione del Maggio, le richieste in cui l'ex sovrintendente della fondazione è accusato di peculato e malversazione, la difesa soldi spesi nell'interesse del teatro. Di spalla invece si torna sullo sfregio alla statua in piazza della Signoria, indagini video, le banane che sarebbero state attaccate con nastro adesivo alla statua di Thomas J. Price in piazza della Signoria, installazione che fa parte del progetto curato da Sergio Risaliti, che ha commentato: condanniamo l'azione dei due giovani, non è arte, non è una performance, è un gesto che rappresenta qualcosa di osceno, di razzista. I due giovani si definiscono influencer, sono stati multati, ma sono in corso le indagini da parte della polizia giudiziaria, che appunto sta valutando filmati delle videocamere. Sandra Salvato ha raccolto per noi un commento dell'assessore alla cultura Giovanni Bettarini.
Un episodio tremendo, brutto, che fortunatamente la nostra polizia municipale ha subito visto, sanzionando i giovani che hanno fatto questa cosa. Io mi chiedo quanta ci sia di ignoranza in questo e quanto purtroppo anche forse di razzismo, nel senso che questa cosa era stata fatta anche da altre parti, in altri luoghi della città, giustamente appunto fermata e impedita dalla nostra polizia municipale. Una cosa va detta: che la presenza della statua di Price è una presenza forte, che impatta sulla piazza, che attira l'attenzione, che come in qualche modo crea anche discussione, e in qualche modo l'arte serve anche a questo, per creare dei temi. Purtroppo in questo caso, diciamo, una discussione, come dire, una sorta di provocazione che ha creato una reazione in qualche modo sbagliata e che va stigmatizzata in quanto tale, ma tenendola insieme in un contesto in cui è giusto che l'arte scandalizzi in qualche modo, e questo credo sia una cosa positiva, condannando e fermando gesti stupidi e razzisti come quello che hanno fatto questi ragazzi.
Una grande opera di controcultura in città è stata la Venere meccanica, concepita nel 2003, la Venere che torna in strada dopo 22 anni per denunciare gli stessi problemi. Titolo della fotonotizia che troviamo sul Corriere Fiorentino: un ritorno, quasi un risveglio da un letargo lungo 23 anni riguardo la Venere biomeccanica, quella gigantesca scultura fatta di scarti industriali, è nata per iniziativa del collettivo Network nel 2003 all'ex Meccano Tessile, quando fu fatta spilare per le vie di Firenze per chiedere spazi per iniziative culturali. Ebbene, ritornerà a sfilare domani alle 16 per le stesse ragioni, fino al Cecco Rivolta, ma la giornata inizierà all'ex Meccano Tessile con musica e arte a partire dalla tarda mattinata sulla Venere biomeccanica. Sentiamo il servizio della nostra Viola Giacalone.
Nata come simbolo di autogestione e creatività collettiva, la Venere è rimasta fino ad oggi nel vuoto di quella fabbrica abbandonata. Ora però è pronta a spostarsi in un nuovo spazio temporaneo. L'evento, previsto per sabato 29 marzo alle 16, vedrà il coinvolgimento di coloro che 20 anni fa contribuirono alla sua creazione insieme alla rete di collettivi Wish Parade, per unire lotte passate, lotte presenti. L'iniziativa del 29 marzo, realizzata dopo un dialogo con le istituzioni locali, prevede una giornata di eventi a partire dalle 11.30 con musica, workshop e arte estemporanea. Nel pomeriggio la Venere lascerà l'ex meccano tessile, che ora è destinato a progetti di social housing e servizi per i giovani. La scultura, attualmente in fase di restauro, sarà dotata di nuove tecnologie, tra cui elementi di intelligenza artificiale. Il corteo accompagnerà la Venere fino allo spazio sociale autogestito Cieco Rivolta, dove la scultura rimarrà esposta fino a fine maggio. In quella data prenderà parte alla Wish Parade per poi essere trasportata alle Cascine, in memoria dell'evento organizzato nel 2003 da Neto Ipodissea, la 72 ore di resistenza. A giugno la Venere tornerà a Cieco Rivolta, dove sarà al centro di un confronto tra urbanisti, accademici e attivisti sul tema della città sommersa. Quando l'area dell'ex meccano tessile sarà pronta, la scultura farà ritorno alla sua sede originaria. La presenza della Venere non è solo simbolica, affermano gli organizzatori, ma rappresenta un'esigenza concreta di spazi sociali non mercificato. Nella stessa giornata, alle 14.30, partirà anche un corteo da Piazza Poggi in sostegno della Palestina. Gli organizzatori sottolineano che non c'è alcuna volontà di sovrapposizione, ma piuttosto un intento di condivisione.
Lo sentivamo in conclusione di servizio di Viola Giacalone, l'annuncio della manifestazione in piazza per la Palestina, promossa per domani alle 14.30 a Firenze per il diritto internazionale, per la fine della guerra su Gaza e dell'occupazione, per l'autodeterminazione dei popoli. Una manifestazione che partirà da Piazza Poggi fino al piazzale Michelangelo, dove ci saranno interventi. Tantissimi i promotori e le adesioni che stanno arrivando di ora un'ora, partita da ARCI, AMPI, CGL, COSPE, Amnesty, Emergency, Oxfam, Lega Ambiente. Noi siamo in collegamento con Anna Meli, presidente di COSPE.
Buongiorno a tutti.
Anna, veniamo dalla manifestazione sul nostro territorio di Empoli, partecipatissima di ieri. Gaza sta sanguinando, affermava una delle ragazze palestinesi ospitate nell'ambito di un progetto SAI per curare alcuni giovani feriti nella guerra. Che notizie avete come COSPE rispetto alla popolazione civile?
Le notizie sono drammatiche, purtroppo. Come avete visto, c'è stata la rottura della tregua dal 18 di marzo da parte del governo israeliano, quindi sono riniziati i bombardamenti e parallelamente si è chiuso totalmente l'ingresso agli aiuti umanitari, e quindi sono ormai più di 20 giorni che non entra nessun camion di beni. E quindi è una situazione veramente al limite del sopportabile, nel senso che ovviamente oltre i bombardamenti, oltre la situazione davvero tragica del massacro che si sta compiendo, si sta anche compiendo un ulteriore crimine, che è quello dell'affamamento della popolazione di Gaza. E di fronte a tutto questo non potevamo restare in silenzio e crediamo di raccogliere davvero il disagio di tantissime persone che ci chiedono più informazione e di rompere questo silenzio assordante delle nostre istituzioni, delle istituzioni italiane, di quelle europee, che sono complici di questo massacro. E quindi dobbiamo far sentire la nostra voce, e quindi insieme a tante associazioni davvero abbiamo sentito il bisogno di lanciare questa manifestazione urgente, che speriamo richiami tantissime persone.
Come ribadivi, c'è il bisogno che emerge, che raccogliete, di tornare in piazza, di dare un messaggio dai territori in una situazione in cui la popolazione civile è stretta in una vera e propria morsa. Raccontavamo anche con i colleghi di Popolare Network tutto ciò che una situazione di, appunto, denutrizione, scarsità di rifornimento idrico provocherà e sta provocando, e una recrudescenza che non può, ecco, lasciare in silenzio, al di là di strategie politiche, dialoghi o non dialoghi, interventi, richieste. Qual è la vera emergenza adesso a cui si deve porre fine?
È chiaro che la prima è un'emergenza umanitaria. C'è bisogno di fermare questo massacro e c'è bisogno di sostenere ovviamente la popolazione civile, che appunto, come tu dicevi, è in una situazione non immaginabile, purtroppo non immaginabile, perché anche a parte appunto voi, pochi altri organi di informazione, c'è un silenzio davvero assordante anche da parte dei mezzi di informazione. E quindi noi dovremo rompere questo silenzio e far capire che c'è una larga fetta della popolazione civile italiana, europea, che si ribella, si rivolta di fronte a questo massacro che si sta compiendo, alla pulizia etnica che si sta cercando di compiere, e lo vogliamo fermare a tutti i costi. E quindi davvero la situazione è fuori controllo ormai da tempo. I numeri sono impressionanti, non li vorrei neanche ripetere, perché non sono solo numeri, sono persone. Sono colleghi, appunto, giornalisti uccisi, siamo a un numero, 206 giornalisti uccisi, l'altro giorno gli ultimi due drammatici, e quindi, come dire, veramente è una situazione intollerabile e dobbiamo assolutamente rompere questo silenzio, manifestare quel disagio che Paola Caridi, fra l'altro, che manderà un suo messaggio, ha scritto benissimo in un suo articolo recente. Il disagio di tante persone, come dire, che incontriamo per strada e che ci chiedono cosa possiamo fare. Ecco, di fronte a quel cosa possiamo fare, crediamo che innanzitutto possiamo far sentire la nostra voce scendendo in piazza, e poi ognuno facendo la sua parte.
Certo.
Voglio solo ricordare, Chiara, che ci saranno, abbiamo voluto e appunto dato volutamente spazio a voci dirette, quindi in piazza appunto ci saranno ovviamente, oltre a Medici Senza Frontiere, Emergency, che direttamente da Gaza ci racconteranno la situazione che tu dicevi, ci sarà la voce di Safwat Khalut, un collega giornalista di Al Jazeera che adesso è in Italia per delle cure, ci sarà Mohamed Halessi, direttore del Theater Day Production, che ci racconterà com'è la situazione. Insomma, abbiamo voluto dare voce e microfono a tante testimonianze di palestinesi che stanno raccontando la situazione e che trovano poco spazio purtroppo nell'informazione, diciamo, mainstream, ma quella piazza sarà una piazza che racconta cosa sta accadendo direttamente dalle voci dei palestinesi.
Ecco, Anna Meli, presidente del COSPE, dicevamo un vastissimo arco di soggetti che hanno dato vita e daranno vita a questa mobilitazione che sta raccogliendo adesioni di ora in ora. Siamo in collegamento anche con il segretario generale della CGIL Firenze, Bernardo Marasco, buongiorno.
Buongiorno.
Marasco, la CGIL è sempre in prima linea per ribadire diritti e rivendicazioni a sostegno della dignità della persona, perché qui, a prescindere da tutto, veramente ci sono le vite delle persone, dei civili che, come dicevamo con Anna Meli, sono gli obiettivi prioritari di un possiamo definirla strategia, poi valuteranno gli analisti dal punto di vista geopolitico rispetto a quello che sta succedendo, ma non dobbiamo perdere l'umanità. Per questo sarete e racconteremo la piazza di domani a Firenze.
La CGIL ovviamente è sempre in prima linea sulla pace, e questo è ovviamente un impegno che è sempre stato nella storia del movimento dei lavoratori. Il movimento dei lavoratori è sempre stato ovviamente internazionalista e per la pace. In questa vicenda stanno succedendo delle cose inaudite, ovviamente, come tutti sappiamo, con un'escalation ulteriore, nel senso che siamo di fronte in una situazione in cui di fatto il governo israeliano ha intrapreso strade di torsione autoritaria nel suo paese. C'è un'opposizione fortissima in quel paese, gli stessi parenti dei sequestrati, diciamo, degli ostaggi, accusano Netanyahu di non volere assolutamente nemmeno il rilascio dei loro ostaggi, di non volere nessun negoziato, e contemporaneamente ci sono video, come si sa bene, in cui ci si fa beffe del dolore di quel popolo, immaginando Trump e Netanyahu che sorseggiano cocktail in una Gaza finalmente evidentemente mondata dalla presenza dei palestinesi, in un contesto in cui si ammazzano persone tutti i giorni. Cosa può indignare più di questo? Cioè, questo è fuori anche, addirittura si arriva allo sprezzo del dolore, diciamo, oltre che a una condotta criminale. La pace ovviamente si fa in prima istanza raccontando un altro mondo possibile, cioè quello del dialogo e non quello della ferocia che digrigna i denti, addirittura con col ghigno e l'arroganza dei primi della classe, direbbe Guccini. Questa è una cosa inaccettabile, ed è per questo che abbiamo deciso di fare una manifestazione che in prima istanza portasse davanti, diciamo, al microfono, desse parola al racconto delle testimonianze di chi sta vivendo in questo momento questa tragedia.
Un'occasione dunque importante di mobilitazione dal territorio, ma anche di ascolto e di testimonianza. Ricordiamo la partenza alle 14:30 da Piazza Poggi per arrivare al piazzale Michelangelo, dove ci saranno gli interventi. Alle 16 una finestra di diretta su Controradio, seguiremo anche sui nostri canali crossmediali. Io ringrazio Anna Meli per il COSPE e Bernardo Marasco per la CGIL. Grazie per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie mille.
Sono le 8:29 minuti, tra poco la linea al GR di Popolare Network, la linea a Milano, poi torneremo in studio in Newsline su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali crossmediali per un 25 novembre al mese, trasmissione mensile di Controradio in onda ogni ultimo venerdì del mese per dare spazio e voce a una diversa narrazione della violenza e degli strumenti per contrastarla. Il tema di questa puntata: corpi di genere, come resistere attraverso l'arte. parte. Partiremo da un'occasione preziosa come la più grande mostra mai realizzata in Italia, dedicata a Tracy Emin in Palazzo Strozzi a Firenze, Sex and Solitude, per riflettere sull'uso del corpo delle donne, non solo uno spazio fisico ma anche politico e artistico. Tutto questo in un 25 novembre al mese dopo il GR di Popolare Network.
Le 8:30, Popolare Network, buongiorno, le notizie. Via Zelensky prima di negoziare un accordo di pace, è il rilancio di Putin. Nelle sue parole poco fa, l'idea, ha detto il presidente russo, è quella di una amministrazione transitoria sotto l'egida dell'ONU. Questo periodo dovrebbe servire a organizzare nuove elezioni presidenziali nel paese per negoziare poi un accordo di pace con le nuove autorità di Kiev.
Restano le sanzioni alla Russia e il sostegno a Kiev, mentre sull'eventuale invio di truppe non c'è unanimità tra i 30 paesi riuniti ieri a Parigi da Macron, i cosiddetti volenterosi. Il vertice si è concluso dunque con l'impegno ad andare avanti per dare un ruolo ai paesi europei tagliati fuori da Trump e Putin dalla trattativa che stanno conducendo sulla fine della guerra e il futuro dell'Ucraina. A Parigi c'era anche il presidente Zelensky, che ha sostenuto che Putin stia fingendo e che non voglia in realtà la pace. I volenterosi hanno parlato di una forza di rassicurazione a guida franco-britannica che entrerebbe in gioco solo una volta cessati i combattimenti.
E la prossima settimana entreranno in vigore anche gli altri dazi annunciati da Trump sui beni europei, oltre a quelle sull'auto. Bruxelles si è detta pronta a reagire, si sta preparando una lista di contromisure, lo studio dei controdazi su alcuni beni americani. Le dichiarazioni di queste ore sono all'insegna delle reazioni, ma in realtà si sta anche trattando per evitare uno scontro totale che non gioverebbe alla stessa Europa, ritengono a Bruxelles. Ieri il crollo dei titoli dell'auto in borsa dopo i dazi del 25% annunciati da Trump, che saranno anch'essi in vigore dal 2 aprile.
Israele sta bombardando il sud del Libano dopo che questa mattina due razzi sono stati lanciati da Hezbollah verso il confine tra i due paesi. Il ministro della difesa israeliano Katz ha avvertito Beirut: agiremo con forza contro qualsiasi minaccia. Intanto proseguono i raid su Gaza. Nella notte 8 persone, per lo più donne e bambini, sono morti sotto le macerie di un edificio a Gaza City. Nelle ultime 24 ore sono almeno 50 le vittime palestinesi.
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito la Birmania, ha avuto epicentro nel centro del paese. La scossa è stata avvertita con forza anche a Bangkok, la capitale della Thailandia. Al momento non ci sono ulteriori informazioni su possibili danni o vittime.
Metalmeccanici in sciopero oggi in tutta Italia per il rinnovo del contratto nazionale scaduto a giugno e per il quale la trattativa con Federmeccanica è in stallo per il no degli industriali alla richiesta di aumento del salario. La mobilitazione di 8 ore è stata indetta dai sindacati confederali di categoria FIM, FIOM e UILMA. Previste manifestazioni regionali e provinciali in tutta Italia. A Milano alle 9:30 corteo dalla prefettura alla sede di Asso Lombarda, l'associazione degli industriali.
Il tempo per oggi è una giornata di tempo instabile, più sereno a nord-ovest, più nuvole con piogge invece a nord-est e al centro-sud. E per ora è tutto con le notizie, che tornano tra meno di un'ora alle 9:30. Una buona giornata.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, rallentamenti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili per viabilità esterna che non riceve code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Per lavori chiusi il raccordo tra la A12 e la Fipili provenendo dalla A12 in direzione sud e in Fipili l'allacciamento con la A12 provenendo da Firenze. Per lavori nel ramo di Livorno tra Picarello e Colle Salvetti in direzione mare, chiusura della corsia di marcia all'altezza del chilometro 68. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana, a partire da oggi divieto di transito tra via di Scandicci e via Veneziano per lavori alla rete idrica. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Libera, la stagione 2024-25 del Teatro Metastasio di Prato. Info, programma completo e biglietti su www.metastasio.it. Odissea minore per un'educazione della frontiera. Ideazione di Nicola Di Chio, Cristian Elia, Miriam Selina Fieno. Un progetto multidimensionale di teatro, giornalismo narrativo e cinema documentario sulla rotta balcanica per conoscere la realtà aspra delle frontiere europee, luogo di infanzia di migliaia di bambine e bambini in fuga con i genitori. Da martedì 1 a domenica 6 aprile al Teatro Fabricone.
È un mondo divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo. Met Ragazzi continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 29 marzo alle 17 al Metastasio, La Bella Addormentata nel Bosco non c'è più. Il cuore narrativo della famosa fiaba rimane intatto in questa versione, tranne che nel finale, quando principi e principesse diventano spettatori e spettatrici che, una volta usciti dal teatro, avranno il compito di proteggere il sonno della Bella Addormentata fino al suo risveglio.
Mixité, la rassegna musicale che abbraccia i linguaggi e le sonorità di tutto il mondo. Da New York a Medellin, da Timisoara a Seul, passando per India, Romania, Olanda, Turchia, Svezia, Polonia e Italia. 13 concerti da marzo a maggio al Parc di Firenze, a cura di Toscana Produzione Musica. Domenica 30 marzo alle 19, Go Do Gong, live col nuovo album Madre, unica data toscana. Un disco nato tra Caracas, Milano e la foresta amazzonica dall'incontro del DJ e producer italiano con il musicista venezuelano Vaché. Info toscana produzione musica.it.
Contro Radio.
Looking out at the sea. Today my mind's not right. Got the weight of the world on fire. I'm burning my energy. I'm bringing it to my knees. In this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me. Today. Bayonet
tongue of silence, whispering just to remind us. Imposter cries, be there a thief. Stop stealing pain for yourself. I leave nothing for deafened bones, and the solitude jested jokes ignited my energy. I'm bringing me to my knees in this 21st century. So help this sinner, please. This is only one part of me.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
8 e 40 minuti, come anticipato, un 25 novembre al mese, la puntata del mese di marzo. Ben trovata anche a Sandra Salvato.
Ciao Chiara, ciao a tutte e a tutti.
Tema di questa puntata: corpi di genere, come resistere attraverso l'arte, partendo da un'occasione importante, Sandra.
Sì, quella della mostra di Emin a Palazzo Strozzi. Devo dire la verità, io non l'ho ancora vista, ne ho sentito tanto parlare, ho letto tutto sui giornali. A proposito di giornali, poi adesso ci dirai anche chi abbiamo con noi.
Eh sì, è una mostra Sex and Solitude fino a luglio a Palazzo Strozzi, la più grande mostra mai realizzata in Italia, dedicata appunto a Tracy Emin. Io l'ho vista, l'ho seguita in presentazione per La Stampa insieme alla collega Chiara Dino del Corriere Fiorentino. Ben trovata Chiara, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Partiremo da questa mostra per riflettere sull'uso del corpo delle donne, non solo uno spazio fisico ma anche politico e artistico. E allora, come da rito, siccome abbiamo numerose collaborazioni, una pluralità di voci in questa trasmissione, sentiamo il contributo della pedagogista e scrittrice Alessia Dulbecco.
Secondo la scrittrice Carolina Capria, dal Menarca alla vecchiaia il corpo femminile è terreno di lotte e di contese. Come racconta nel saggio Campo di battaglia, infatti, lungi dall'essere solo uno spazio in cui si estrinseca la nostra individualità, il corpo delle donne è da sempre un luogo politico, perché politica è la funzione coercitiva esercitata socialmente attraverso la sessualizzazione, l'oggettificazione, il body shaming e il giudizio continuo che ogni donna conosce bene. Le rivendicazioni femministe degli anni 60 hanno tracciato la strada per comprendere la necessità di vederci intere, e i femminismi contemporanei continuano lungo questo percorso, insistendo in particolare sul concetto di autodeterminazione a livello personale e su quello di consenso a livello interpersonale. Se per tanto tempo il corpo delle donne è stato l'oggetto principale di quel male gaze, di quello sguardo maschile teorizzato dalla critica cinematografica Laura Mulvey negli anni 70, oggi forse abbiamo bisogno di un feminist gaze, cioè di uno sguardo femminista, per citare la scrittrice Azélie Fayol, che ci consenta di percepirci come soggetti e non più come oggetti. Nella mostra Sex and Solitude l'artista Tracy Emin mette in scena tutto questo, e in particolare l'intricato rapporto tra personale e politico, in ogni opera che espone. E anche per questo, questa puntata di un 25 novembre al mese, partiamo da qui: il corpo, dai desideri e dallo spazio che essi hanno o non hanno nella società che abitiamo.
Allora Chiara, ripartiamo proprio, come dice Alessia Dulbecco, dal corpo che è proprio nel titolo di questa mostra, no? Il sesso, il corpo, che allude già all'importanza che nella vita e nell'arte di Emin ha tutto questo. Il fatto che sia una donna a spingere fino all'estremo l'immagine e l'uso del corpo rompe certamente degli stereotipi sociali, ma pensi che questo possa ingenerare, diciamo, l'allestimento e la filosofia della Tracy Emin una particolare empatia o tensione nei confronti di chi guarda, cioè al di là della contemplazione, della fruizione passiva da parte del pubblico, si può arrivare a rompere, insomma, un muro con questo tipo di proposta artistica, secondo te?
Sì, secondo me sì, buongiorno a tutti ancora una volta, perché ritengo che in questa mostra che è allestita, come forse voi avete detto poco fa, Palazzo Strozzi, inaugurata da poco, ci sia un'attenzione al corpo della donna che ha peraltro una doppia, usa un doppio canale, un doppio livello. Ci sono delle mostre, delle opere, scusate, penso alla sezione, una sala dedicata all'opera da lei realizzata nel 1996, mi pare, quella appunto il suo esorcismo sostanzialmente, quella sì è profondamente politica, perché lei riproduce attraverso delle immagini e delle fotografie una celebre performance che fece in quell'anno, in cui lei tornava a lavorare dopo due aborti e dopo aver subito degli stupri sin da ragazzina, e lì c'è un impatto col corpo della donna che diventa soggetto attivo e oggetto dello sguardo, che è molto molto forte, molto impattante e molto politico. Ci sono delle altre parti invece della mostra, ecco perché mi riferivo a questo doppio canale, in cui lo sguardo è più intimo e credo che abbia a che fare più con il tentativo di trasmettere un sentimento più personale, cioè il suo personale rapporto con la sessualità, che è stato un rapporto, come lei stesso racconta attraverso le opere, ma insomma anche parlandone, è stato un rapporto molto ambiguo, da famelico e bulimico in alcuni momenti, forse sulla scia di queste violenze subite, e poi assolutamente quasi monacale. Quindi io credo che ci sia proprio un doppio livello. Alcune opere ti portano a empatizzare e a sentire lo sguardo rapace, appunto, questa sala in cui tu vedi una galleria in cui lei in quegli anni si mise in mostra denudandosi e facendo vedere al pubblico come lei lavorava, e lì c'è un occhio veramente rapace in cui tu senti che la donna diventa un oggetto anche di uno sguardo lubrico. In altri c'è un aspetto intimo di cui forse ci dovremmo ricordare. Tra l'altro un'operazione simile fece negli anni 70 anche Marina Abramovic, che si espose in una galleria e si pose davanti a tutti dicendo fate del mio corpo quello che volete, e la cosa interessante fu che al di là di chi la bruciava, la pungeva con le spine, cosa che sarebbe accaduta forse anche a un corpo di uomo, c'è chi tentò l'abuso sessuale, che probabilmente con un corpo d'uomo non sarebbe successo.
Ecco, questo uso del corpo per mostrare, ma anche per denunciare, oppure anche per esprimere quella che è stata una sofferenza e anche una solitudine, lascia però dal punto di vista empatico noi anche nelle nostre solitudini, perché come dicevi c'è questo aspetto molto intimo che fa sì che ognuno di noi, no, risolva questa fruizione della mostra e delle opere anche rispetto alla sua nudità, al suo di corpo, il suo rapporto con la sessualità. Spesso quando si parla di violenza di genere si utilizzano le parole per descrivere, denunciare, fare cronaca, ma la mostra di Emin ci permette di restituire al corpo una sua voce. Non so se sei d'accordo.
Assolutamente sì, perché se una scrittura, diciamo, femminile che racconta l'abuso, lo stupro e che ci scuote ha sicuramente una potenza fortissima, cioè mi viene la prima che mi viene in mente è Lanny Arnaud, che ha fatto del suo corpo violato un oggetto di narrazione potentissima. È vero anche che l'immagine che visivamente impatta con la tua sensibilità ti muove moltissime considerazioni e moltissime emozioni. C'è un quadro bellissimo, mi pare del 1868-69 di Degas, che io amo moltissimo tra l'altro, che tutti conosciamo come lo stupro, in realtà lui lo chiamò interior, che racconta proprio questo, cioè che ti turba profondamente, perché ti racconta sulla sinistra c'è una donna china su se stessa, quasi che provi vergogna per sé, con un abito semistrappato, sulla destra c'è un uomo invece che con una protervia la guarda se fosse roba sua, e quella in quella piccola casa borghese che lui giustamente chiamò interior, perché queste robe succedono purtroppo nell'interno chiuso delle case, tu vedi il disprezzo del maschile sul femminile, e questa cosa ti arriva come una bomba nello stomaco. Io quando l'ho vista la prima volta quasi avevo una commozione, gli occhi mi si arrossavano, perché vedevo proprio la volgarità dello sguardo rapace.
Hai toccato un argomento importante, cioè lo sguardo dell'uomo. Hai citato anche Marina Abramovic, ma Palazzo Strozzi, insomma, ha dato spazio a molti sguardi di donna, penso anche al collettivo Altereva e a una bravissima attivista, Galindo, no? La guatemalteca, che ha usato spessissimo il suo corpo per denunciare proprio lo sguardo sociale, oltre che quello dell'uomo, e naturalmente la condizione della donna. Siamo in tempi bui, Chiara, questo vabbè è la palissiano, siamo tornati indietro, lo dice anche la stessa Tracy Emin, di centinaia di anni. Sul piano politico le conquiste delle donne rischiano veramente di vanificarsi. Mi viene in mente la scena di questa ultima, no, scultura, installazione di Price in Piazza della Signoria, ecco, che dovrebbe significare o comunque chiamare concetti come la libertà, il giusto esserci all'interno di uno sguardo culturale, politico, una donna alta, grande, di colore, spalle al potere, e poi arrivano due che gli attaccano due banane sopra. Mi ricorda anche quello che successe alla Chiang, ve lo ricordate, circa 11 anni fa, quando questa ministra fu insultata proprio parlando di banane. Allora, riportiamoci al nostro presente. Può davvero l'arte essere quel luogo sicuro che nessuno può più censurare, insomma un luogo di riparo libero che le donne possono utilizzare per denunciare?
Io credo che può e che debba esserlo. Questo non significa che saremo diciamo protette dal tentativo di censura, ecco, questo non credo che noi siamo ancora arrivate, nel senso che anche su questa opera che tu hai appena citato, sulla l'opera di Price che c'è in Piazza Signoria, in città si sono levate delle voci diciamo piuttosto polemiche, per quanto io trovo che l'opera sia molto, molto efficace e anche molto, molto lieve, molto leggera. Tra l'altro lui ha fatto un'operazione molto interessante, perché mentre lì in Piazza Signoria noi vediamo quella donna giovane, bella, senza piedistallo, che è una cosa molto importante, quindi che non si erge a qualcuno che ci sovrasta e che dà le spalle al potere, dentro mi pare nella sala dell'udienza ha messo dei piccoli uomini, proprio dei piccoli uomini, nel senso che sono delle piccole teste accigliate, quindi tu hai proprio la sensazione che laddove c'è il potere nella sala delle udienze c'è un atteggiamento e uno sguardo più violento, più rapace, laddove soprattutto il potere si manifesta come potere maschile. Quindi sì, anche se non penso che non penso che siamo ancora pronti ad essere scevri dalle censure, appunto, come le chiami tu, o forse dai tentativi di censure. Io trovo anche che saremo veramente liberi quando la donna potrà e dovrà rappresentare non solo il proprio corpo come luogo politico, ma donarci una rappresentazione della realtà a 360 gradi. Ecco, un'operazione molto interessante credo che abbia fatto nella metà dello scherzo secolo scorso Frida Kahlo, che ha rappresentato un femminile che diventa veramente universale, no? Questo corpo che viene rappresentato perché è corpo malato e che quindi riguarda tutti. Ecco, questo tipo di operazione in cui non è solo il tema del sessuale che viene rappresentato da parte delle donne, lo trovo un obiettivo.
Ecco, Chiara Dino, giornalista del Corriere Fiorentino, con la quale ci stiamo confrontando su una mostra, quella di Tracy Emin, ma non solo, come state sentendo, perché tante sono le riflessioni rispetto all'uso del corpo nell'arte, come e con quali finalità, ma anche con quali libertà, diciamo. Facevi riferimento alla libertà anche di non essere e non manifestare un atto politico, no? Ma creativo anche nelle sue imperfezioni, riconducibili alla vita, come nel caso di Emin, o rotture o situazioni crude di abusi, mettere a nudo, umanizzare tramite l'arte le proprie fragilità. Lo stesso Galanzino l'ha definito un atto di profonda onestà, no? Di cui crediamo che oggi ci sia bisogno, anche come cambio di paradigma culturale per queste giovani generazioni che devono anche contemplare la fragilità, altrimenti si creano dei burnout.
Assolutamente, il tema della rappresentazione della fragilità è assolutamente centrale, perché significa un totale ribaltamento di paradigma, cioè laddove tu celebri nella storia dell'arte la potenza, i grandi monarchi, nell'archeologia penso alle grandi colonne che erano sempre rappresentazioni di vittoria. La rappresentazione del fragile, in questo sicuramente la donna ha, il femminile in generale, ha una capacità e una sensibilità e un'attitudine allo sguardo su questo tema che è sicuramente più avanzato, credo che sia il vero tema della la vera rivoluzione. Questo accade anche in letteratura, cioè se voi pensate ai diari della Alba de Cespedes, ma anche alla Natalia Ginzburg, a quello che ha scritto, laddove tu racconti, rappresenti con l'arte, come sta facendo in questi giorni Palazzo Strozzi, dando spazio alla Tracy Emin, o appunto con le parole, come le scrittrici che vi citavo, penso anche alla Maraini quando fece La lunga vita di Marianna Ucria, scrisse di una donna muta, cioè a cui era stata tolta la parola per l'abuso, no? Proprio la fragilità, ecco, quello è il vero atto rivoluzionario.
Hai detto cose importantissime, richiamando anche la letteratura. Molto più semplicemente, anche in poesia, ricordo che nel Novecento bastava essere donna per non essere nemmeno contemplate nelle antologie, al di là del male che poteva subire veramente la donna. Sono tante le domande e le, diciamo, anche provocazioni che arrivano sul nostro numero di telefono. C'è chi parla di politica, chi chiede di parlare, di dare conto delle parole in italiano. Abbiamo una bella lingua, invece che body shaming si potrebbe parlare veramente di offesa del corpo. Avete ragione. Allora, per concludere, una domanda secca, diciamo, Emin è stato, come dire, il nostro gancio culturale, e visto che di cultura stiamo parlando, Chiara, secondo te qual è oggi la responsabilità di un'istituzione come Palazzo Strozzi, ma come potrebbero essere tante a livello italiano e anche internazionale, visto che è un canale importante per poter cambiare lo sguardo delle persone?
Allora, io penso che la responsabilità di Palazzo Strozzi, ma non solo, ovviamente, sia non solo fare l'operazione che loro stanno facendo. Tu hai citato alcune mostre, ma appunto c'è stata anche la Abramovic, c'è stata la Gonciarova, quindi comunque dare spazio alle rappresentazioni, cioè, alle mostre di artiste, ad artiste donne. E poi io penso che la responsabilità di Palazzo Strozzi e di tutte le istituzioni sia quella di valorizzare anche al suo interno il lavoro femminile, dare spazio, visibilità, stipendi paritetici alle donne che lavorano e che l'auspicio siano sempre di più all'interno dell'istituzione.
Ce lo auguriamo anche.
Non è una critica, assolutamente, perché lì ci sono delle donne che lavorano e così, ma insomma credo che sia la parità di diritti.
anche nei contesti redazionali, Chiara?
Brava, esatto.
Alludiamo anche a quello. 8:59 minuti, siamo in chiusura, salutando davvero e ringraziando per le sue riflessioni Chiara Dino, collega del Corriere Fiorentino. Noi lanciamo la pillola conclusiva, che è quella, come di consueto, a cura di Marina Capponi, avvocata del Foro di Firenze. Siamo curiosi di sentire come Marina affronta dal punto di vista della giurisprudenza, ma non solo, questa mostra e anche tutto ciò che riguarda la violenza carnale, anche con riferimenti storici, letterari importanti. Sentiamo.
Larissa Pincola Estes, in Donne che corrono coi lupi, ci racconta che nel suo lavoro terapeutico insegna alle donne a confezionare un capo espiatorio, un mantello su cui cucire, scrivere, ricamare, dipingere tutti gli abusi, i traumi, le cicatrici sopportate nel corso della propria vita, per poi, volendo, bruciarlo e distruggerlo. Nessuna però lo ha mai bruciato, conservando questo capo da battaglia, insanguinato e sempre più pesante, come prova di resilienza, di sconfitta ma anche di vittoria, continuando a cantare, creare e correre sotto di esso. Esattamente quello che ci racconta Tracy Emin, con le sue tele, le tende, i letti, i neon, le sculture, offrendoci, nudo e crudo, con onestà lancinante, il suo universo biografico attraverso il processo creativo, fatto di corpi lacerati ma vitali e al tempo stesso fragili, e di parole pesanti come pietre. Guardandola attraverso il prisma del diritto, mi ha ricordato che il corpo delle donne fin dall'antichità è stato spogliato di soggettività giuridica ed è stato preda di guerra. Omero, quando descrive nell'Iliade la caduta dei veli di Pergamo, non parla del crollo delle mura, come a scuola in modo neutro ci viene insegnato. Sono le troiane, dalle nobili Ecuba, Andromaca, Elena fino all'ultima ancella, che si svelano preparandosi allo stupro dei vincitori, il primo atto di umiliazione del nemico sconfitto, che in ogni tempo ed in ogni latitudine si consuma sul corpo delle donne e delle bambine, che viene violentato e offeso in guerra e in pace, ieri come oggi, usato, venduto, espropriato. La violenza carnale in Italia è reato contro la persona solo dal 96. Tracy ci racconta se stessa e la sua tellurica esperienza. Lei, stuprata più volte dall'età di 13 anni, tanto da non ricordarsi di essere mai stata vergine. Ecco, la verginità, lungi dall'essere un argomento non più praticato nel dibattito femminista, torna carsicamente anche oggi nella giurisprudenza, come un tema irrisolto, soggetto a una sorta di pesatura a fini risarcitori, quando una violenza sessuale provoca la deflorazione, quantificato economicamente in base alla più o meno intensa religiosità della vittima, e non invece, come sarebbe giusto, al vulnus in sé per sé, sotto il profilo della inaccettabile perdita di integrità senza consenso del corpo femminile. Tracy ci consegna un'arte taumaturgica che aiuta a prendersi cura di noi stesse. Per concludere con le parole di Gioconda Belli, poeta attivista nicaragüense, nei suoi consigli per una donna forte, la Emin indubbiamente lo è: se sei una donna forte, proteggiti con parole e alberi, e invoca la memoria di donne antiche, fai sapere che sei un campo magnetico, proteggiti però, proteggiti per prima, costruisciti, prenditi cura di te, apprezza il tuo potere, difendilo, fallo per te, te lo chiediamo in nome di tutte noi.
9:02, davvero in conclusione.
Allora, grazie di nuovo a Chiara Dino, ci ritroviamo sul pezzo, sul campo.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Un 25 novembre al mese, tornerà nell'ultimo venerdì di aprile, tante le idee che abbiamo, ma anche spunti e suggerimenti da parte vostra, redazione @controradio.it, trasmissione riascoltabile anche in podcast su controradio.it. Una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Pensavo peccioli. Mentre la realtà si trasforma, per un weekend ci fermiamo ad osservarla e cerchiamo di capirla. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo torna la kermesse a cura di Luca Sofri, con incontri e presentazioni per guardare le cose del mondo e dare nuove chiavi di lettura della contemporaneità. Ospiti Gianrico Carofiglio, Camilla Rasnovic, Lorenzo Mattotti, Beppe Severmini, Francesco Piccolo, Michele Serra, Fabio Genovesi, Serena Dandini, Francesco Costa e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Controradio.
Venerdì 28 marzo 2025, ultima parte della newsline di questa mattina, che inizia con l'appuntamento di domenica, di dopodomani, a Scandicci, in Piazza della Resistenza, all'Auditorium Rogers. Venite in tranvia, la fermata della tranvia è Resistenza per il Libro della Vita, l'undicesima edizione, questa edizione è dedicata alla memoria di Sergio Staino, Libro della Vita che giunge alle ultime battute. Domenica un appuntamento importante ed imperdibile con la grande scrittrice Margherita Oggero, che saluto e ringrazio. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno, grazie a lei, grazie a chi ci ascolta, grazie a tutti.
Non mi bacchetti per i troppi aggettivi, mi raccomando. Lei è stata una vita nella scuola, autrice di numerosi romanzi che hanno ispirato anche serie televisive. Domenica ci fa un grande regalo perché ci parla di un libro, alcuni dicono il più significativo libro di Luigi Meneghello, partigiano, scrittore, Libera Nossa Malo, un gioco di parole, Malo scritto con la M maiuscola. Ci fa un grande regalo perché Meneghello è stato un grandissimo scrittore, forse non troppo conosciuto e diffuso in Italia. Perché ha scelto questo libro?
Beh, ho scelto questo libro perché sostanzialmente è, come da richiesta, il libro della mia vita, e capisco anche che sia una scelta stravagante, perché venire a parlare di un libro che è basato sui rapporti tra lingua e dialetto in una zona d'Italia in cui è nata la lingua italiana, appunto, è un'idea stravagante, però in realtà è il libro della mia vita, perché quando l'ho letto nel 1963, quando è uscito da Feltrinelli, mi ha fatto capire tante cose di me stessa e dei miei rapporti con le mie due lingue, e cioè la lingua materna o primaria, che per me è stato il dialetto, e la lingua italiana, e le differenze di tono, di scelte, del lessico, di sintassi, eccetera, tra i due registri linguistici. Io ho preciso che non sogno mai in dialetto, però spesso penso in dialetto, ancora alla mia veneranda età.
Lei si riferisce al torinese?
Io mi riferisco al torinese più che al dialetto totalmente piemontese, cioè come tutti i dialetti ha molte varianti locali. Il dialetto torinese era quello, diciamo, con maggior ricchezza di lessico, anche con una maggiore capacità di leggere il presente, la storia, eccetera, anche perché in torinese si esprimevano i Savoia prima quando erano duchi e poi quando erano re d'Italia, cioè praticamente era un dialetto che era assunto in qualche modo a un livello lievemente superiore, se vogliamo usare dei termini di valutazione, insomma meno limitato appunto nel lessico e anche molto più arioso e giocoso della lingua, soprattutto della lingua parlata in quel momento, quando cioè io ho cominciato a parlare. Io sono nata nel 40, mese prima della sciagurata dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra. La mia educazione è stata dialettale, insomma, e quindi quando è uscito nel 63, io stavo finendo l'università, questo ha chiarito per me molte cose sui miei rapporti con le due lingue, insomma, con quella materna, primaria, come chiamata da tanti linguisti, e quella invece appresa nelle sedi istituzionali, cioè sostanzialmente la scuola e soprattutto la radio,
che ha avuto un ruolo, infatti la radio e non la televisione.
No, la televisione, la radio, perché io ho lavorato per alcuni anni, cioè mentre facevo l'università e anche dopo, dato che ho seguito una facoltà, la facoltà di lettere e filosofia, in particolare filosofia, che non richiedeva, non so, una presenza assidua, cioè era meglio se uno frequentava assiduamente, però i professori facevano uscire dispense e su cui si poteva agevolmente mettersi al passo con quelli che seguivano direttamente le lezioni, e io ho seguito quelle dei maestri che mi interessavano di più, altri con la sufficienza giovanile li giudicavo meno importanti, e quindi no, insomma facevo il mio lavoro alla radio, dove curavo una trasmissione quotidiana, e nello stesso tempo facevo appunto questi studiavo appunto questi rapporti lingua-dialetto, perché il centro di produzione di Torino radiofonico aveva un auditorium di registrazione molto all'avanguardia per i tempi, e soprattutto aveva una compagnia di prosa che fissa, stipendiata tutto l'anno, per la registrazione dei grandi sceneggiati, come si chiamavano allora, insomma, cioè della divulgazione, certo, dei testi più importanti,
le grandi sedi, le grandi sedi della RAI, da Torino a Napoli, anche a Firenze, dove accadevano, certo, cose strepitose sia dal punto di vista della prosa che della musica. Sì. Però torniamo per un minuto sul libro di Meneghello, che è un libro, come dire, articolato, è un romanzo, è un flusso di coscienza, è un saggio, è un memoir.
È molto difficile da classificare, è uscito con la qualifica di romanzo e compare con questa qualifica in tutte le successive edizioni, però in realtà non lo è. È in parte ascrivibile alla categoria romanzo e in parte ascrivibile alla categoria saggi, perché è una riflessione sulla lingua basata su come dire, il ricordo di Meneghello, che poi ha insegnato letteratura italiana per tanti anni nel Regno Unito, insomma in Inghilterra, all'Università di Reading per più di 30 anni, è una riflessione sul rapporto appunto lingua-dialetto, su come attraverso il dialetto si apprendono certi modi di vivere e come attraverso la lingua, soprattutto negli anni in cui il libro fu scritto, negli anni immediatamente precedenti, su cosa invece si imparava dalla lingua ufficiale. Erano lingue che descrivevano mondi diversi, su cui chi parlava e chi leggeva e chi ascoltava doveva fare le sue mediazioni, insomma, e trovare, se gli interessava trovarlo, era interessato trovarlo, un equilibrio tra i due mondi descritti e vissuti in qualche modo dal dialetto o dalla lingua italiana.
Questo per accennare ad un qualcosa che avevo modo di ascoltare meglio. Nel frattempo un ascoltatore ci manda sul nostro numero WhatsApp delle foto del museo della RAI di Torino, delle foto d'epoca straordinarie, quindi la aspettiamo a Scandicci domenica alle 11 ad ingresso libero all'Auditorium Rogers per il Libro della Vita con Libera Nossa Malo di Luigi Meneghello, Margherita Oggero. Grazie davvero, ci vediamo domenica allora, buona giornata a lei.
Grazie, buona giornata a lei e a tutti coloro che ci ascoltano e in generale al mondo, insomma.
Veniamo alle 9.18 all'anticipazione del nostro podcast del fine settimana Cosa è successo. Continuano i nostri podcast dedicati a Rioni, ai quartieri fiorentini. In questa puntata una passeggiata in santo spirito tra paure di speculazioni edilizie, mangificio, turisti e residenti resistenti. Il podcast Cosa è successo, storie e voci per capire quello che accade è ascoltabile il sabato alle 13.15 e poi in replica alle 17.10 sulle nostre frequenze. Lo trovate in streaming, lo trovate in podcast su controradio.it, lo trovate sulla nostra app, su Spotify. Insomma, siamo andati a vedere come è cambiato Santo Spirito con alcuni ospiti, sicuramente abitanti, abbiamo definiti resistenti più che i residenti del quartiere: Irene Grandi, Alessio Gaggioli, Federico Maria Sardelli. Insomma, ascoltiamone una breve anticipazione.
C'è troppi turisti, guardi questa piazza, non c'è più una bottega, è solo bar, caffè, tavolini, eccetera, ristoranti. Guardi i tavolini quanti ne mettono, non ci si entra più, a piedi non si passa più. Cioè, ma questo non è mica colpa del Santo Spirito, è colpa dell'overturismo.
No. Il Santo Spirito seguita a essere una delle piazze più belle che c'è a Firenze, devo dire.
Ma tutta la zona dell'Oltrarno, tutta. Sì. Infatti è richiestissima come abitazione.
Però c'è questo overturismo che è esagerato. Nessuno. E Firenze è vissuta di turismo da sempre, ma questo è esagerato.
Chiudono le botteghe e ci fanno delle mangiatorie.
Perché così si guadagna.
Sì, certo, si guadagna, ma quello va bene guadagnare, però è un'esagerazione. Vai lì in via Santo Spirito. In via Sant'Agostino. Ma ce ne sarà 3.000 di questi. Chiude quello e apre un ristorantino, chiude l'altro, ora anche il parrucchiere che è morto, tra l'altro, poverino.
Anche lui. La cartoleria.
Sì.
La cartoleria diventa un mangiatoio anche quello.
Il letto sul giornale. Era un famoso barbiere, Tony, che dove andava anche Renzi, insomma.
Un'istituzione del quartiere.
Un'istituzione del quartiere. È chiuso perché lui era vecchio, poi ora è anche morto. Ma insomma, chiude e fanno un ristorante. Fanno un'altra mangiatoia.
Purtroppo. E si mangia dappertutto
questo. Sì, ma poi, chiaramente le mangiatoie non sono per i residenti, sono per i turisti. E quindi ci sarà sempre più turisti.
I residenti non vanno alle mangiatoie dei turisti.
Sì,
eh?
Ma poi insomma. No. Purtroppo.
Però io ho un problema, nel senso che io ho ricevuto un'eredità e voglio comprare quel posto lì.
Sì.
E mi dico, che ci faccio per farci i soldi da lasciare ai miei figli?
No.
Perché
no,
io ho paura che se ci faccio, per esempio, come era in via Maggio. Una bottega artigiana, una bottega di mobili antichi, non mi ci viene nessuno.
No, nessuno.
Certo.
L'antiquariato è finito, non interessa più a nessuno.
Insomma,
a nessuno.
Una parte, la massa dell'antiquariato, solo forse alcune cose particolari, ma insomma, tutto quello che è antico.
I giovani non vogliono più i mobili antichi, vanno a comprare. Tra l'altro, giustamente, forse i mobili dell'IKEA sono molto più semplici, costano meno, quando si rovinano si buttano via, e invece, insomma, l'antiquariato
Sono d'accordo con lui.
Viva Santo Spirito!
Viva Santo Spirito, come era una volta.
Infatti, noi veniamo qui tutte le mattine a prendere il caffè.
Noi tutte le mattine. Noi viviamo nel quartiere. E non si molla, si rimane nel quartiere.
I resistenti, non i residenti.
I resistenti.
Ma anche quel gruppo lì, quello è il gruppo di quelli che non mollano mai. Pioggia, vento, neve. Loro sono sempre lì, quel gruppo, chiacchierano tutta la mattina.
E sono tutti residenti nel quartiere.
Gli irriducibili sono, gli irriducibili.
E in piazza Santo Spirito non è difficile, non è impossibile trovare Irene Grandi, una grande artista molto nota, molto popolare, bravissima, orgoglio del quartiere, che fieramente ricorda la sua appartenenza, le sue radici a Santo Spirito.
La mia Santo Spirito, ci ho abitato nel periodo degli anni, primi anni 90, e fino al 2000 e qualcosa, mi sembra. Comunque, una casa proprio nel quartiere degli artigiani, era Santo Spirito era questo, era il posto frequentato più dai fiorentini, c'erano tutti gli artigiani della pelle, delle scarpe, dei gioielli, e anche diverse botteghe. Era un posto, insomma, frequentato soprattutto appunto da persone anche che vivevano la città ogni giorno, che piaceva anche andare in un posto proprio colorato, caratteristico, che sapeva un po' di autentico e di vissuto un po' antico, non so come dire. Ci piaceva molto, c'erano anche dei locali storici come il Cabiria, per esempio, dove c'era una serata di musica soul, funky, e poi c'erano serate anche di musica dal vivo, un po' di blues, con i vari gruppetti che naturalmente frequentavo, conoscevo. Insomma, un periodo molto bello quello in cui Santo Spirito è stata vissuta da me in quel periodo. Ecco, era davvero una zona vivace, poco costosa da studenti, da vivere sia di giorno che di notte, insomma era quasi un 24 hour. L'unica cosa, non si trovava già parcheggio. Però devo dire che era davvero deliziosa. Devo dire, sto parlando al passato perché forse adesso non è proprio più così, no? È molto più piena di ristoranti, è un pochino più turistica. Si è persa un po' quel fascino del borgo quasi medievale, ecco, che aveva prima. Anche se i localini di musica, devo dire, sono ancora carini. Per esempio c'è il Nof, che ricordo come uno dei locali, insomma, più frequentati anche da noi musicisti, dove fanno sempre proposte musicali piuttosto interessanti. E quindi speriamo che Santo Spirito continui ad avere lunga vita di gente che l'ama, anche se forse un pochino il suo fascino della città vecchia l'ha forse un po' perso. Però sempre viva Santo Spirito.
Le 9:27, Mirko Roppolo con voi tra poco, subito dopo Benedetto Ferrara, Ovest di Padalino, l'informazione regionale torna alle 12:45, tra poco, tra 3 minuti, arriva il giornale radio di Popolare Network con le notizie nazionali e internazionali. Restate con noi, restate con Controradio e buon ascolto. But not good.